Buonasera a tutti e a tutte, sempre su Banda Radio. Oggi venerdì 9 marzo cominciamo il nostro GR con una notizia abbastanza dura che testimonia ancora una volta come la capitale d'Italia sia ancora una volta un esempio di assoluto governo repressivo. Oggi a Roma Paolo Di Vetta, dirigente dell'Unione Sindacale di Base, l'USB, è stato arrestato ed è tuttora in stato di fermo insieme ad altri quattro attivisti, anzi tre attivisti, perché uno, come sentiremo dalla corrispondenza che abbiamo poc'anzi fatto con una compagna di Roma, uno, dicevo, dei cinque arrestati è stato rilasciato. Compagni dell'USB che assieme ai blocchi precari metropolitani sono stati brutalmente caricati durante l'occupazione simbolica della sede del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Fondamentalmente la richiesta sostanziale da parte dei protestanti era quella di stanziare i 20 milioni di euro per le compensazioni richieste dal presidente della regione Piemonte Cota per la TAB. Fondamentalmente la piazza chiedeva invece di stanziare questi soldi per il welfare, per il reddito, per l'intervento abitativo in quella che è una delle città con una piaga estrema per quanto riguarda il la situazione delle famiglie in emergenza abitativa. Abbiamo intervistato poc'anzi Irene, appunto, dei BPM romani, che ci ha raccontato un po' come è andata tutta la giornata di Roma, che ricordiamo ha visto oggi anche altri due sgomberi, di cui uno a Casal Boccone. Ce ne parlerà Irene, sentiamo subito la prima corrispondenza di questo GR.
All'abitare abbiamo preso un'iniziativa forte provando ad occupare il CIPE, il Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico, che è quello che decide sulle grandi opere e sulle infrastrutture e che sostanzialmente sta decidendo di finanziare la TAV Torino-Lione, la tratta Torino-Lione. Oggi in particolare dovevano deliberare la prima tranche di 20 milioni di euro di opere di compensazione per i comuni della valle, provando appunto a comprarsi il dissenso di questi comuni e andare avanti con l'opera. Noi siamo andati lì per segnalare con forza appunto la nostra contrarietà alla gestione delle risorse pubbliche in questa maniera, provando a dire che invece che destinarli alla TAV, che è un'opera inutile e dannosa, che ormai viene contestata anche dall'Economist e dal New York Times, voglio dire, da giornali assolutamente neoliberali, che parlano appunto di non convenienza economica nel costruire questa grande opera, quindi al di là delle ragioni dei valsusini, è evidente, insomma, sotto gli occhi di tutti che è un affare per i soliti noti in questo paese. E appunto ed eravamo lì con forza per dire che quei soldi invece devono essere destinati per la casa, per il reddito, per il welfare, per quello di cui i precari e le precarie di questo paese in un momento di crisi economica così drammatica hanno bisogno. La risposta è stata assolutamente repressiva, per cui una cinquantina di persone che erano riuscite a imboccare dentro il CIPE è stata caricata dall'interno dalla celere, che ha respinto tutti per strada. E quindi sostanzialmente ci siamo attestati lì davanti in 300 provando a capire a quel punto cosa fare, come andare via, perché siamo stati circondati dai blindati della polizia e siamo stati posti sotto sequestro per un paio d'ore. In queste due ore si è provato a fare una trattativa su come uscire da lì, alla fine si era pattuito una trentina di, volevano identificare tutti, si è pattuito una trentina di documenti, potevano bastare. Nel momento in cui abbiamo dato 30 documenti hanno rilanciato e hanno continuato a chiederne altri, insomma ci sono stati vari tentativi di mediazione, di una mediazione però non possibile, fino a quando noi ci siamo seduti per terra e abbiamo detto ok, portateci tutti via così non mi diamo più nessun documento. A quel punto hanno perso la testa e hanno iniziato a caricare appunto in mezzo alla strada e ci sono stati 5 fermi, di cui 4 sono stati confermati in arresti, tramutati in arresti nel corso del pomeriggio. In tutto questo la giornata non è finita lì, perché contestualmente dopo appunto gli arresti sono andati a sgomberare un presidio, una tendopoli che era stata messa in piedi qualche giorno fa davanti a un palazzo del Demanio in vendita, messa in piedi da un gruppo di famiglie che avevano occupato qualche settimana fa, avevano subito uno sgombero, famiglie organizzate con il coordinamento cittadino di lotta per la casa, che stavano appunto presidiando dall'esterno con una tendopoli questo stabile, che lì è avvenuto lo sgombero con una identificazione di massa e un fermo. Qualche ora dopo, mentre stavamo tutti sotto il commissariato di Trevi Campomarzo a capire che fine facevano i nostri compagni, è arrivata la notizia dello sgombero di Casal Boccone, un'occupazione che come blocchi precari metropolitani abbiamo messo in piedi 2 mesi fa. Sono 2 palazzine della FIMIT, dietro queste palazzine chiaramente c'è uno scandalo perché erano palazzine pubbliche, poi finite in mano ai privati, a scapito ovviamente del pubblico che ci ha perso i soldi e le ha regalate sostanzialmente a una possibile nuova speculazione, però per fortuna la resistenza ha pagato, per cui mezz'ora fa hanno desistito dallo sgombero perché le famiglie sono salite sui tetti e hanno sostanzialmente messo in piedi una resistenza che gli ha impedito di portare avanti e eseguire lo sgombero. Quindi in questo momento anche noi siamo rientrati dentro Casal Boccone, noi che arrivavamo da fuori ed eravamo stati bloccati e niente, quindi ci stiamo riunendo tutti qui per capire il da farsi e chiaramente per lanciare domani mattina il presidio a Piazzale Clodio, perché ci sarà il GIP che dovrà decidere se confermare gli arresti, convalidare gli arresti dei 4 compagni appunto fermati stasera, oppure se rilasciarli, come riteniamo che è giusto che sia, dal momento che sono accusati di resistenza pluriaggravata e lesioni, ma in realtà per fortuna c'erano le telecamere del Corriere della Sera che trasmetteva la diretta, c'era il Fatto Quotidiano, c'erano i fotografi e tutti hanno potuto vedere chi ha messo in campo un livello di violenza e invece chi come noi era andato lì a portare una protesta su delle tematiche sociali e appunto proteste che portiamo avanti tutti i giorni perché viviamo sulla nostra pelle la precarietà e invece appunto seduti per terra siamo stati brutalmente caricati e arrestati. Quindi questo è il quadro di questa giornata romana, una giornata pesantissima dal punto di vista della repressione. Abbiamo capito appunto che non esiste più nessuna mediazione politica, ormai la questura direttamente, possibilmente in relazione con questo governo tecnico, ha deciso di governare il disagio sociale e il conflitto e chiaramente ci troviamo in una situazione complicata. Avevamo già avuto sentore di questo nelle piazze romane e chiaramente avevamo avuto sentore di questo rispetto a quanto sta accadendo in Val di Susa. Per quanto ci riguarda, appunto, continueremo a portare avanti le nostre battaglie. Chiaramente dovremo fare, penso, una riflessione molto più ampia e non solo romana sul clima, appunto, che si sta instaurando in questo paese.
Riprendiamo in studio, abbiamo ascoltato Irene dei blocchi precari metropolitani di Roma riguardo la storia dei 4 arresti di questa mattina avvenuti appunto a alcuni componenti del USB, tra cui il suo dirigente Paolo Di Vetta. Ci risentiremo domani mattina per vedere che novità ci sono, invece portiamo la nostra solidarietà a questi compagni che passeranno la nottata al gabbio e anche a coloro che hanno difeso lo sgombero di Casal Boccone che in questo momento è nuovamente occupato. E passiamo con le prossime notizie a vedere cosa è successo a Nord Italia. 2 grosse azioni a Torino e a Milano in solidarietà con il movimento NoTab. Leggiamo che è una notizia di questo pomeriggio: si è conclusa da poche ore la protesta degli studenti NoTab alla stazione di Porta Nuova. Alcune decine di studenti hanno occupato i binari destinati all'alta velocità per impedire l'arrivo e la partenza dei treni Freccia Rossa. Per sicurezza le ferrovie hanno deciso di sospendere la circolazione di tutti i treni con ripercussioni per decine di corse, quindi grossi disagi causati a Trenitalia. Prima di occupare la stazione per protestare contro la costruzione della linea ad alta velocità a Torino-Lione, i 300 studenti, tra cui principalmente ragazzi delle scuole superiori, molti della Val Susa, sono partiti da Piazza Arbarello con il centro della città blindato da migliaia di agenti di forze dell'ordine. Avevano sfilato gli studenti con striscione, cartelle e bandiere e con il treno crociato, scandendo slogan contro l'opera e in solidarietà alla Val Susa. Solidarietà al movimento NoTab che arriva anche nelle vie di Milano, esattamente vicino alla stazione di Rogoredo sono stati bloccati 2 Freccia Rossa. Leggiamo che sempre oggi pomeriggio, dietro a scudi di polistirolo che creano la scritta Milano NoTab, sfila per le vie del centro un corteo studentesco contro l'alta velocità e di solidarietà agli arresti per gli scontri della scorsa estate in Val Susa. In circa 400 persone hanno risposto all'appello alla mobilitazione cittadina lanciata dal coordinamento dei collettivi studenteschi e della rete degli studenti. Durante il percorso alcuni giovani hanno imbrattato con vernice spray e manifestini diverse vetrine di sedi bancarie contro le quali sono state lanciate anche uova e fumogeni. Sempre in mattinata un blitz di militanti del movimento NoTav è stato messo in atto alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Milano Roghereto. Come dicevamo poc'anzi, una trentina di persone hanno bloccato due degli otto binari con ritardi conseguenti per la circolazione dei convogli. Un Frecciarossa diretto a Roma è partito con circa 25 minuti di ritardo e l'altro destinato a Napoli con un quarto d'ora. La situazione si è normalizzata nel giro di un'ora. E poi intorno alle 11:15 di questa mattina un gruppo di una ventina di studenti è entrato nel lato della stazione centrale. Il blitz è avvenuto in maniera assolutamente pacifica, ha scatenato la curiosità dei viaggiatori in attesa. I manifestanti hanno intonato slogan, acceso due fumogeni e aperto uno striscione con scritto Studenti Milano Tab. Dopo 5 minuti i ragazzi hanno lasciato la stazione lanciando slogan e accendendo fumogeni colorati per dirigersi in piazzale Caiazzo. Ancora una giornata quindi di estrema solidarietà al movimento NoTab. Bene, continuiamo il nostro GR di oggi, venerdì 9 marzo. C'è una nuova condanna per gli incidenti del 15 ottobre scorso durante la manifestazione a Roma, di cui ampiamente abbiamo parlato e ampiamente se ne è scritto. 2 anni e 4 mesi di reclusione è la pena che i giudici della decima sezione hanno inflitto a Ilaria Ciancamerla, ventenne accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. La giovane cui sono stati revocati gli arresti domiciliari è stata condannata anche al pagamento di 500 euro ciascuna alle parti civile Comune di Roma, ATAC e AMA. In udienza non sono mancati alcuni momenti di tensione quando, dopo la deposizione in aula del poliziotto che ha raccontato le fasi dell'arresto, il fidanzato dell'imputata si è lasciato andare a commenti pesanti all'indirizzo dell'agente. Pesanti, insomma, ha detto vatti a lavare la coscienza sporca, con questo arresto hai rovinato la vita di una persona. Questa è stata la frase, diciamo, che ha causato l'allontanamento dall'aula al compagno dell'imputata, la compagna Ilaria. Quella della Ciancamerla è la quinta condanna in ordine di tempo per gli incidenti di metà ottobre. La stessa sezione del tribunale ha già condannato, ricordiamo, Giovanni Caputi a 3 anni e 4 mesi, il romeno Robert Scarlat a 2 anni. Pene più pesanti invece sono stati inflitti dal GUP Anna Maria Fattori il 22 febbraio scorso, ovvero 5 anni a Giuseppe Ciurleo e 4 anni a Lorenzo Giuliani. Rientriamo in studio, abbiamo parlato di condanne a alcuni dei manifestanti del 15 ottobre scorso, si parla adesso della richiesta invece di 4 ergastoli per la strage di Piazza Loggia. Li ha chiesti per Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Maurizio Tramonte e Francesco Delfino, imputati per la strage fascista e di Stato di Piazza La Loggia del 28 maggio del 74. Li ha chiesti appunto il sostituto procuratore generale Roberto Di Martino al termine della requisitoria al processo in corte d'assise d'appello. Per l'accusa a pianificare l'attentato fu Maggi, mentre Zorzi ebbe il ruolo di procurare l'esplosivo. Tramonte prese parte agli incontri preparatori avvenuti in Veneto almeno due circostanze e il capitano Delfino, all'epoca comandante del nucleo investigativo dei carabinieri, pur avendo saputo in anticipo della bomba, non fece nulla per impedire la strage e depistò le indagini per crearsi un alibi.
Ricordiamo come Zorzi sia da tempo un cittadino giapponese, sia in Giappone a fare l'imprenditore nell'ambito della pelletteria. Lo Stato italiano non ha mai richiesto l'estradizione, come ha fatto con la stessa veemenza che ha fatto con Cesare Battisti.
chissà come mai. È sempre a Roma, oggi abbiamo parlato inizialmente di quello che è successo, degli arresti, delle cariche, appunto dello sgombero, per fortuna rientrato a Casal Boccone. Stamattina Roma si era svegliata con un corteo di almeno 50.000 persone, il corteo della FIOM, un'invasione di bandiere rosse, fumogeni, canti, tamburi, cori e slogan per difendere i diritti dei lavoratori, riconquistare il contratto nazionale e dire no alla TAV, lanciando un preciso messaggio al governo Monti: se lunedì dal tavolo sul lavoro non esce niente di buono, la FIOM è pronta allo sciopero generale. Il niente di buono è riferito a due argomenti molto delicati: gli ammortizzatori sociali, ma soprattutto l'articolo 18, senza dimenticare l'obbrobrio dell'articolo 8 che la FIOM è pronto a cancellare con un referendum. E infine un avvertimento alla Fiat: noi non abbiamo alcuna intenzione di rientrare dalla finestra come ci hanno voluto cacciare dalla porta, noi vogliamo tornare dalla porta principale. Questo lo dice appunto il leader della FIOM, Maurizio Landini, durante il suo discorso a chiusura della manifestazione.
Il permesso di soggiorno diventa a punti. Scatta domani il permesso di soggiorno a punti per gli stranieri. Cittadini extracomunitari dovranno infatti sottoscrivere l'accordo di integrazione, imparare la lingua italiana e i principi fondamentali della Costituzione per arrivare ai 30 crediti necessari al rinnovo del permesso. Poi, se passati 2 anni non avranno ottenuto crediti sufficienti, avranno 1 anno di tempo di proroga, o se saranno pari a 0 scatterà l'espulsione. Chi vorrà il permesso di soggiorno dovrà inoltre pagare una tassa che varia da 80 a 200 euro, che nonostante le promesse del nuovo governo è rimasta la stessa introdotta dall'esecutivo Berlusconi. Mafia di Placido Rizzotto, lo scheletro trovato 3 anni fa. La polizia scientifica di Palermo ha attribuito i resti di uno scheletro trovato nel 2001 a Corleone al sindacalista della CGIL Placido Rizzotto, rapito dalla mafia il 10 marzo 1948. Quando aveva 34 anni e poi ucciso. I resti erano stati trovati dagli agenti di Corleone in una foiba della località Rocca Busambra. Comparati a quelli risumati in un congiunto di Rizzotto morto anni fa, è stato possibile risalire l'identità del partigiano e sindacalista.
Bene, sulle note di Bob Marley chiudiamo con l'ultima notizia questo nostro GR, una notizia... tu la bevi la Coca-Cola?
Io non la bevo la Coca-Cola.
E la Pepsi?
Ogni tanto.
Bene. Allora, quanto pare Pepsi e Coca-Cola contengono una sostanza cancerogena, è quello che apprendiamo da questa mattina. Infatti Coca-Cola e Pepsi stanno modificando la formula delle proprie bevande per evitare di dover apporre un'etichetta per avvertire del rischio cancro. Sarebbe veramente una grossissima perdita per queste multinazionali dover apporre questa scritta, e immagino che abbiano una perdita di consumi enormi. Questo succede dopo che lo stato di California ha introdotto nella lista delle sostanze cancerogene il 4-metilimidiazole, un colorante. Lo scrive la BBC, ma la nuova formula già introdotta in California contiene una minore quantità della sostanza. A quanto dice la multinazionale della Coca-Cola, non ci sono rischi per la salute, si tratta di un allarme senza fondamenti scientifici. Per la Food and Drug Administration americana, invece, si dovrebbero bere 1.000 lattine al giorno per arrivare alla quantità di sostanza che iniettata agli animali ha generato un cancro. Noi questa prova non la facciamo sicuramente, possiamo essere assolutamente consapevoli di un motivo in più per boicottare Coca-Cola e Pepsi.
Anche perché queste 1.000 lattine non sappiamo quanto possono essere diluite nel tempo, certo al giorno, però sta a vedere.
Bene, ci riaggiorneremo anche su questa notizia, ma invece quella notizia che dicevamo un paio di giorni fa, anzi un paio di settimane fa, sull'attentato al Papa, se n'è più saputo nulla?
Non se n'è saputo nulla, credo che in vista delle primarie di Palermo abbiamo messo a tacere la cosa.
Lo ricordiamo, abbiamo finalmente, pare che il PD e tutta il centrosinistra si sia messo d'accordo, almeno questo fino a ieri, non è vero, perché oggi la Borsellino ha annunciato il ricorso dopo che ieri aveva riconosciuto la regolare vittoria di Fabrizio Ferrandelli, oggi annuncia un nuovo ricorso. Insomma, abbiamo dato una volta ancora un esempio di unità davvero a questa sinistra.
Praticamente le primarie vanno bene se le vinciamo o se a barare siamo no.
Va bene, comunque, ci mancava questa battuta sulle primarie. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione. Ci riaggiorneremo domani con l'informazione quotidiana su Banda Radio, sempre alle 20, salvo dirette specifiche, magari per sapere novità da quel di Roma, visto che domani mattina la giornata comincerà con un presidio sotto il carcere dove sono stati arrestati i quattro compagni dell'USB. Vi salutiamo e davvero tutti, una buona serata a tutti e a tutte da Banda Radio.